Mi cercava, capo?
Sì, devo dirle che sono molto soddisfatto del suo lavoro. Per premio le darò un aumento del 50%. E un'auto aziendale. E un ufficio tutto per lei. Una segretaria. E Aragosta pranzo tutti i giorni.
Che bello.
Niente sa emozionarti più di Betterslot. Ampia scelta di giochi, jackpot di sala fino a 100.000 euro e jackpot nazionale fino a 500.000 euro. Vieni a trovarci nell'agenzia Better di via Valesio 15 a Roma e al bingo di Valmontone in via Genazzano 45. Betterslot. Emozione sicura a portata di mano. Gioca senza esagerare. Il gioco non è consentito ai minori.
Jim Morrison è tornato. A grande richiesta torna Morrison Hotel, lo spettacolo concerto sul poeta del rock. Dal 27 al 30 dicembre, ore 20:45. Al Teatro Argo, in via Natale del Grande 27, Roma, Trastevere.
Info e prenotazioni 06 58 98 111.
Venerdì 31 dicembre a Roma, The Reflex Eve. Sta per arrivare Aphex Twin. Questa volta contaci. Al Palazzo dei Congressi, l'evento del Capodanno 2010. The Reflex Eve con Aphex Twin e i DJ della scuderia Reflex. Per uno show multimediale tra musica, videomapping, 3D e laser show. Un altro Capodanno è possibile. Te la senti? Info su aphextwincapodanno.it.
Berlusconi e i suoi ministri non sono più in grado di governare e stanno tenendo il paese fermo. Rimangono attaccati alle poltrone solo grazie a 3 voti ottenuti dopo una squallida campagna acquisti in Parlamento. In questa situazione nessuno dei problemi veri degli italiani può essere risolto. Il Partito Democratico mette al primo posto l'Italia e le emergenze da affrontare con serietà e responsabilità. Prima di tutto bisogna liberarsi dal sistema di potere berlusconiano.
Puoi approfondire queste notizie su deputatipd.it, il sito del Gruppo Democratico della Camera.
Di rose e anche il rumore che fa il cielo fan, ma una birra fa gola di più in questo giorno appiccicoso di caucciù. Sono seduto in cima a un paracarro e sto pensando agli affari miei. Fra una moto e l'altra c'è un silenzio, se mi guardi così io muoio. Quanta strada nei miei sandali, quanta ne avrà fatta Bartali, quel naso triste come una salita, anche tu hai gli occhi tristi. E i francesi che
ho abortito 15 giorni fa.
E le palle ancora di giro.
Comunque adesso sono molto allegra.
Vai, dobbiamo andare al cinema. Vai al cinema, ci tu.
Ti ricordo che sono io la moglie. Tu sei
certo
soltanto la sua amante.
Allora vai.
E tu vai,
dai una mano.
No. Di cose che fa sì che io mi fermi qui. Le donne a volte sì sono scontrose. O forse ha voglia di farla.
So che ti piace moltissimo.
E tramonta questo giorno in arancione.
Senti. Nicola sta sempre parlando di partire per le Galapagos. Tu devi convincerlo a operarsi domani mattina, ti prego.
Addormentato, se tu vuoi andare vai. E vai che sto qui che aspetto Bartali. Pausa. Quando sto lavorando, no.
E vabbè, eccezionale. Allora, abbiamo ascoltato prima Reste gli Stadio con lo strumentale La Fontana di Alice, scritto insieme a Vasco Rossi, per la colonna sonora di stasera a Casa di Alice. E poi Sergio Cazzellitto che canta Bartali di Paolo Conte, tratta dal film La Carne, se non ricordo male, film del 1991. Credo che i nostri ospiti siano già arrivati.
Quasi.
Perciò io manderei un brano
e poi
li accoglierei qui in studio. Quindi ascoltiamoci una cosa magari e poi dopo torniamo fra pochissimo in diretta con voi.
Dreams, loro sono i Cranberries. Emilio Pappagallo con voi quando sono le 8 e 47 minuti qui a Radio Rock. Con me c'è Boris Sollazzo, buongiorno anche a Boris. Perché? Perché insieme introdurremo l'ospite di cui abbiamo però già parlato, insomma, dall'inizio della puntata di quest'oggi. I Cranberries con Dreams sono la prima, il primo pezzo scelto da lui, credo che faccia parte della colonna sonora del suo ultimo film. Boris, vuoi...
Anche che lo dici tenendo in mano la colonna sonora,
sì,
del film,
devo dire, è abbastanza
difficile, insomma.
Vabbè, piaceva dire, credo che faccia una mia intuizione, diciamo così.
Io direi che la cosa bella è che possiamo tranquillamente dire subito il nome e far godere gli ascoltatori.
Sì, anche perché l'abbiamo detto da due ore,
insomma, uno speciale così credo tu non l'avessi fatto veramente per nessuno.
Mai.
Quindi, diamo il benvenuto a Sergio Castellitto.
Buongiorno a tutti, buongiorno, ben trovati.
E quindi niente, noi siamo qui per la bellezza del somaro e ci toglieremo lo sfizio, visto che Sergio è stato così gentile da venire a organizzarci, venire qui con noi per stare un'ora in questa formula in cui fa anche il DJ. Tutte le canzoni che metterà sono tutte tue.
Diciamo di sì.
Quindi per una volta non è colpa, se dovete lamentarvi della musica,
sì,
che si mette,
prendetela con Sergio,
è colpa mia.
Potete venire qua anche
quel ragazzo di Carpi che si è appena svegliato. Già sta palla, è colpa mia,
colpa
perfetto,
sua.
Perfetto, assolutamente.
È entrato nello spirito giusto.
Fantastico. Quindi alza l'iPhone adesso, così anche Sergio ti potrà dire le prossime canzoni. Una cosa, intanto, prima di iniziare a parlare sia del film che della tua carriera, è la curiosità principale, insomma, di questa ora, perché hai scelto Dreams, stava nella colonna sonora, ma perché è entrata nella colonna sonora?
È una canzone che mi emoziona. Io le scelte che ho fatto musicalmente nel film in generale le faccio da, come dire, da ascoltatore, non so se ex rocchettaro o quant'altro, ma insomma non da cinefilo in senso stretto, da amante o cultore, le faccio proprio da, come dire, veramente con la pancia e con l'emotività. È una canzone che mi emoziona, una canzone che spinge molto. Adoro la voce di Dolores O'Riordan, insomma, mi serviva quella canzone là.
In questo senso, una cosa che mi ha colpito subito, questo è un film, diciamolo subito, poi ne parleremo in lungo e largo, è un film assolutamente fuori dai canoni, ma non solo fuori dai tuoi canoni, è proprio un film che ha un'anarchia che a me ha colpito moltissimo. Mm. È proprio, se vogliamo, come la voce della Riordan, no? Cioè, che non necessariamente deve essere una voce ordinaria, però ti prende qualcosa. E in questo senso la colonna sonora è una dimostrazione evidente, perché poi lo sentiremo, perché l'hai scelto per metterli nella nostra cosa, ma da 50 Cent, i New Trolls,
assolutamente,
in una scena geniale. Sì. Quindi raccontaci un po', insomma, di questa
cosa. Tanto hai ragione, la voce di Dolores O'Riordan è una voce straordinaria, perché è una voce angelica ma pericolosissima, perché arriva altissima, si permette calate e salite fenomenali, quindi è una voce rivoluzionaria, pur essendo la voce di un angelo, e questo che mi piaceva. In questo senso le scelte musicali sono sempre state accordate al sentimento che tu dicevi che io volevo dare al film, che è di una elegantissima pernacchia, come posso dire, cioè di uno sberleffo, una resata che li seppellirà da qualche parte.
Ecco, che voglio dire, dopo le tue performance sia da attore che da regista, era forse la cosa che meno ci si poteva aspettare. E in più Margaret, che per te l'ha scritto, non sembrava avere questo regista, insomma. Quando vi siete trovati di fronte il primo trattamento, avete capito che prendeva forma La bellezza del somaro? Che vi siete dette?
Ma sai, noi siamo molto meno conformi di quanto la gente immagini, in realtà lo siamo. Anche se, come dire, configuriamo il tipo di una famiglia abbastanza, diciamo così, in un certo senso normale o tradizionale, quattro figli e quanta, ma in realtà siamo la gabbia dei pazzi, per cui dentro il cortile della nostra casa, del nostro amore, delle nostre relazioni ci va tutto, quindi ci vanno le nostre visioni, le nostre visioni del mondo, i rapporti che abbiamo con i nostri amici. Ci sono dei ritratti, come dire, nel film che, insomma, ognuno di noi, se si guarda intorno o se si guarda allo specchio, qualcosa riconosce delle proprie nevrosi o delle proprie, come dicono quelli bravi, idiosincrasie.
Siccome siamo una banda di pazzi anche noi,
lo vedo.
E questo non è uno spazio conforme. Io una prima domanda scomoda te la faccio. Se vivi a Roma, se conosci un po' l'ambiente che tu hai voluto raccontare nella bellezza del somaro, non ci si trovano solo tuoi amici sconosciuti, ma anche qualche amico un po' più conosciuto. Non ti voglio mettere senza in difficoltà, fare senza fare nomi, insomma, non facciamo diciamo
che,
dietro.
No, diciamo che diciamo che il, come dire, il milieu, come dicono, insomma, il mondo che noi raccontiamo è un mondo, come dire, abbastanza conforme a un politically correct, ha una visione del mondo molto tollerante, aperta, come diciamo noi, ecosolidale e così via. Certo, come dire, è più divertente prendere in giro questo mondo che due ottusi coniugi dell'Alabama, insomma.
Effettivamente. Sì. Raccontaci un po' qual è la,
appunto, che due illuminatissimi coniugi di Monteverde, di quartiere Trieste, di, non so, di Prati, non so, vedi te, si vedono recapitare a casa il nuovo fidanzatino della loro figlia, che fino a quel momento è stata una figlia perfetta, 17 anni, l'hanno chiamata Rosa, addirittura in omaggio a Rosa Luxemburg, amore giovanile della loro, come dire, della loro vita rivoluzionaria del passato e così via. E si vedono recapitare a casa il nuovo fidanzatino, peraltro sono anche contenti all'inizio perché l'ex fidanzatina è una zecca un po', diciamo, un po' abbastanza impresentabile,
che tu conosci bene, mi sembra, no?
Sì, sì, perché tra l'altro l'abbiamo, come dire, messa al mondo perché è mio figlio Pietro.
Gli hai permesso di mantenere quella splendida capigliatura?
Quella
a casa
gliel'ha fatta la madre lo ha acconciato così, io non ho, come dire, parla con tua madre, il direttista gli ha detto parla con tua madre, però lui si è fatto fare qualsiasi cosa, è stato molto disciplinato da questo punto di vista, appunto contenti anche di liberarsi di questo fidanzatino che, insomma,
non era stato educato male,
non marca benissimo, ecco, come si dice. Solo che c'è un problemino, il nuovo fidanzatino, loro hanno questa bellissima casa in Toscana che io chiamerei Chiantyshire, insomma tutto con il fo, il casale giusto, il tweed giusto, lo stivale di tendenza con lo schizzetto di fango e così via. Loro sono soliti raccogliere in questa bellissima casa, in questa cornice bucolica meravigliosa, i loro amici, quindi sta famiglia allargata, anche questo fa parte di quel milieu di cui sapevamo, quindi amici, ex mogli, qualche amante che circola, figli di altri genitori che poi diventano genitori adottivi, insomma tutto, figli adottivi e così via. Arriva finalmente questo nuovo fidanzatino della figlia che c'ha il problemino là, che c'ha 75 anni e c'ha 50 anni più della 17enne Rosa.
Capita.
17, non 18, quindi insomma in quella, come dire, in quell'altro conformismo dell'essere maggiorenni e di poter fare quel che ti pare, minorenni non lo puoi fare.
Va là, e questo 75enne non è il presidente del consiglio?
No,
non è un ex, no, perché mi ricordava qualcosa.
No,
scusa,
il casting,
sì, si poteva così, come dire, i riferimenti sono puramente casuali o causali, chi lo sa.
No, ma sai, la differenza d'età mi aveva un attimo.
Sì, appunto. No. Però insomma, siamo democratici, no?
No,
come diceva quello, sei democratico.
Poi, tra l'altro, tu, diciamolo, è un endorsement per il presidente del consiglio, perché tu non giudichi male questa cosa.
Per carità, io non, gli artisti devono, come dire, offrire un ritratto, poi la morale la tirassero gli altri, no?
Tra l'altro, quello che dice Iannacci della sua vita assomiglia molto alla mitologia di un'altra persona che parla di sé.
E appunto, per cui insomma, ospite, lui fa l'ospite di mestiere, che fa paura quando, se uno si presenta in casa, che fa l'ospite? Dice, ospiti nelle feste degli altri e così via. Insomma, Enzo Iannacci, che non è proprio certamente, come dire, sembra, come dice, uno studente fuori corso, uno ancora, ma questo quando si laurea, ti viene sempre a dire, eppure è laureato, uno dei pochi cantanti laureati, no? Perché è medico.
Insomma. Vabbè, io qui sono arrivati già parecchi sms e contatti Skype, voglio leggere qualcosa. Nora che scrive buongiorno, mamma mia che spettacolo, Castellitto è un mito. Che poi devo dire una cosa, no? Che noi... Allora, chi fa le interviste...
Sentirselo dire alle 8:56, va bene.
È tutto un altro... chi fa le interviste, in questo caso Boris, penso che confermerà quello che sto per dire. Di solito si cerca sempre di fare domande non banali, no? Di fare... Poi, però...
Puoi dire che uno non ci riesce, però, nel mio caso.
Beh, insomma, a volte ci riesci, a volte meno. Però poi, quando poi chiede agli ascoltatori, anche voi contribuite con delle domande... Nessuno che domanda niente, tutti quanti che fanno i complimenti, che per carità ci stanno bene, ma conferma il fatto che a volte non è semplice, insomma.
Beh, ci stanno ascoltatori che per esempio reagiscono molto bene, tipo a Sergio tacci tua?
No, questo qui, a Sergio tacci tua mi ha fatto spendere 1.200.000 lire per un telefonino. A parte questo, sei un grande, i tuoi film sono sempre gradevoli. Ciao Ivan Bike.
Perché io che ho fatto col telefono?
Fatto adesso, qualche pubblicità forse.
Raccontaci
perché ne ho fatta una in vita mia, ma allora
Però questo è il segno di quanto di che livello di persuasione ha Sergio Castellitto, perché voglio dire,
accidenti, mamma mia,
non ci posso credere, mitico Castellitto per me e per mia figlia, complimenti e auguri, scrive.
Buono, bisogna sapere quanti anni hai te e quanti anni ha tua figlia, perché beh, però per Tisha, di questi tempi Tisha
è ancora troppo giovane per una 17enne, Sergio. Beh, dai,
decisamente. Mandaci un altro sms.
Devo dice, fare un remake.
Specifica l'età. E Nora dice: i miei preferiti sono L'uomo delle stelle e Non ti muovere. Sergio, sei un grandissimo.
Grazie.
E poi Paola, buongiorno, che meraviglia, lo adoro, che spettacolo. E va bene, Principe, grande Castellitto, ho fatto una comparsa a Non ti muovere. Sergio, mi hai fatto girare con la mia vecchia 500 per 4 ore a Piazza Grati.
Ti hanno pagato la benzina? Spero di sì, me lo ricordo bene, la notte della pioggia, sì.
E va bene, grande Sergio, grande anche nelle citazioni, hai citato Romolo Catenacci, scrive qualcun altro che non si firma.
E ha fatto una faccia Sergio, lo devo dire per onestà, come per dire, ma sarà forse.
Ho citato Romolo Catenacci.
Eh beh, sono le citazioni anche involontarie, quindi.
Ah, certo, quelle anzi,
sono le migliori.
Consapevoli, quelle dell'inconscio.
Stai attento Sergio che gli ascoltatori sono anche
menano.
No, a parte che menano, ma sono strani perché mandano dei messaggi anche per metterti in mezzo. Quindi,
vedi,
occhio.
Aspetta, allora gli raccontiamo questa. Tu devi sapere che una delle prime puntate che io stavo qua, insomma, c'erano come al solito quelli che dicevano ah sei bravo, gli altri che dicevano no, sei una pippa. E tutto, tanto, a un certo punto uno, bastardissimo, si inventa un regista russo e un film impossibile. Però che sembrava, devo dire, molto simile a un titolo di Tarkovsky. E io che esercito l'umiltà dico cavolo, dice, mi sembra strano. Anzi no, il regista era giusto. Il regista era giusto, era il titolo era sbagliato. Io faccio, guardate, devo ammetterlo qua davanti alla, mi sentivo proprio umiliato. Non lo conosco, non l'ho mai visto.
È sfuggito.
Però è
gravissimo.
Trovo che sia gravissimo che io non conosca un film di questo grandissimo regista. E quindi per 10 minuti, 15 minuti di fatto non mi riprendo da questa cosa. Dico, madonna mia, ma come ho fatto a dimenticarmelo? Cioè, proprio non mi.
Non
lo dicevo a lui,
dire.
Proprio sai che vuol dire proprio blu, bianco, non so niente, tutto quanto. Dopo 10 minuti,